ancora una volta buon pomeriggio e una buona giornata dal vostro Massimo Ferro, di nuovo con voi come ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 per l'appuntamento con Folk Beat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, giunto alla puntata numero 20 della seconda stagione. Chi mi ha seguito 7 giorni fa saprà già che l'ospite di oggi è la cantautrice milanese Patrizia Cerulli, che incontreremo fra poco per parlare del suo ultimo album Fantasia, le poesie di Edoardo in musica, pubblicato da Squilibri verso la fine dello scorso anno. Non è un evento insolito per questa artista far diventare canzoni le poesie, anzi si può dire che nel corso degli anni si sia effettivamente specializzata nel trasporre in musica il lavoro di poeti provenienti peraltro da epoche e luoghi molto diversi fra loro. Non a caso Patrizia ha vinto per ben 3 volte il premio Lunezia proprio nella categoria Musicare Poeti e ha già dedicato un intero album, Mille Baci, del 2016 alle opere di Catullo, Oscar Wilde, Federico García Lorca, Alda Merini e Salvatore Quasimodo, tanto per citarne alcuni. In quel disco c'era anche un testo del grande Edoardo De Filippo a cui la cantautrice ha voluto dedicare per esteso il suo ultimo album, nel quale ha adattato 10 poesie dell'autore partenopeo, per le quali ha saputo scrivere melodie veramente molto intense ma soprattutto perfettamente adeguate e sempre sostenute da atmosfere delicate e arrangiamenti interamente acustici e anche diversificati che occhieggiano ora al folk, ora alla canzone d'autore naturalmente, ma anche alla musica colta. Da questo disco, per cominciare il programma, voglio farvi ascoltare, come capita sovente, proprio il brano d'apertura dell'album, che porta come titolo Si tu sapesse dicere. Buon ascolto con Folk Beat qui su ADMR Rock Web Radio e la voce di Patrizia Cerulli.
Si potesse dicere quel che il cuore dice, quanto sarei felice se tu sapesse di, e si potesse sentire quel che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te, ma il cuore sape scrivere, o cuore analfabeta, è come un poeta che non sa cantare. S'imbroglia sposte virgole, nu punta ammirativa, mette no congiuntiva, ad donuncia da sta. E tu co stai a sentere, t'imbroglia priessa issa, come succede spissa, e addio felicità. O cuore analfabeta, è come un poeta che non sa cantare. Voglia priessa issa, come succede spissa, e addio felicità. Ah, e priessa issa, come succede spissa. E addio felicità.
Era Sito sapesse dicere il brano che apre Fantasia, le poesie di Edoardo in musica, di Patrizia Cerulli, che tra poco sarà con noi per raccontarci del suo lavoro. Ma prima voglio farvi ascoltare ancora un brano dal titolo ABCD.
Nu fogliette quaderna già truata, in coppa a nu marciapiede, per capì che stava scritta, me l'ha già pigliata, lettere grosse e storte. A, B, C, D. Mille quaderne, mille guaglioncelle, scrivene uguale o stessa che l'età, però quando si fanno grossi scelle, stu carattere uguale chi t'ho dà. Non capisco se guastano pa' via, non trovano chi pace, ma perché? Studiano per cagna calligrafia e ognuno scrive come può pare. C'hanno criate in una maniera sola, chi cagna per superbia, tutti chi e guaglioncelle quando vanno a scuola scrivono tutto uguale. A, B, C, D. Criate in una maniera sola, chi cagna per superbia, tutti chi e guaglioncelle quando vanno a scuola scrivono tutto uguale. A, B, C, D.
Ciao Patrizia, grazie per essere con noi, è un piacere averti ospite qui a 4Beat, grazie per la tua disponibilità e complimenti per questo disco nuovo che ho trovato veramente un'opera molto preziosa.
Ciao, grazie mille, grazie.
Senti, mi piacerebbe, se non ti dispiace, cominciare, dato che è la prima volta che ho il piacere di incontrarti, con qualcosa, qualche cenno che riguarda la tua biografia, soprattutto dal punto di vista musicale. Ma certo in maniera contenuta, anche perché questo disco offre molti spunti, per cui vorrei occuparmi soprattutto di questo e comunque, se poi me lo concederai, magari ogni tanto facciamo un salto indietro nel tempo.
Sì, 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 certo, certo. Poi questo è il nuovo, per cui l'album su Edoardo De Filippo, e quindi da qui possiamo poi ricostruire andando all'indietro, a saltare, certo, a pescare un po' nel passato.
Allora, raccontaci un po' di quello che hai fatto comunque prima di Fantasia. Sono cose molto interessanti, anche direi personali, molto originali nel campo della musica italiana.
Sì, sì, ho fatto delle cose un po' particolari. Ci sono altri tre album prima di quest'ultimo, che è il quarto. Siamo nel 2012, un album che si chiama, nella mia versione, Qualcosa che vale.
Sì.
Che è il rifacimento integrale dell'album di Lucio Battisti E già, che lui ha pubblicato nel 1982, l'album in cui non ci sono più i testi di Mogol e nemmeno quelli di Panella, ma i testi sono scritti da sua moglie, Belezia. L'album, il primo album un po' di rottura sperimentale, no? Rottura con il suo passato.
Sì.
Io l'ho rifatto integralmente in versione acustica con 14 fra i migliori chitarristi italiani. E quello è stato il primo album, è un lavoro molto particolare. Poi c'è stato un secondo album, Mille Baci, 2016, poesie di grandi poeti che ho musicato in forma canzone, da Catullo a Quasimodo, a Pessoa, a Lamerini, eccetera. Quindi musiche tutte mie, testi di questi grandi poeti diventate quindi canzoni. Anche lì ci sono alcune collaborazioni belle. Poi c'è stato Sanremo d'autore nel 2018. Brani che hanno partecipato al Festival di Sanremo negli anni, ne ho scelti alcuni, che hanno in comune il fatto di essere arrivati ultimi nelle classifiche di votazione sanremese, ma che poi si sono rivelate essere delle grandi canzoni che comunque sono rimaste nella storia. Questo è un po' come dire che la bellezza talvolta non è qualcosa che si nota subito, no? Ci vuole anche tempo per scoprire.
Certo, tra l'altro l'ho ascoltato oggi un po' velocemente, ci sono alcune canzoni che effettivamente comunque appartengono più, diciamo, al mondo della musica leggera che della musica d'autore, ma devo dire che gli arrangiamenti che hai curato per quel disco hanno ridato una certa dignità a queste canzoni, le hanno trasformate in qualcosa di molto più, accettabile anche dal punto di vista artistico, secondo me.
Beh, grazie. Beh, quel disco c'è un duetto con Sergio Cammariere su un brano di Bruno Lauzi che si chiama Il tuo amore, molto bello. Poi c'è anche un altro duetto con Mario Venuti in un suo brano. E poi c'è un brano a cui sono molto affezionata che è Pizzino Senza Guerra,
Sì, stupenda.
la canzone stupenda dei Tazenda che abbiamo rifatto con Giorgio Cordini in versione appunto molto minimale. È un brano a cui tengo molto perché è molto emozionante.
Ho visto che hai fatto anche il video, sono d'accordo con te, è
Sì,
una delle canzoni più belle dei Tazenda in assoluto, secondo me.
sono d'accordo.
E tra l'altro, ecco, forse mi sono spiegato male prima, avrei dovuto dire più correttamente che non hai ridato dignità a queste canzoni, o meglio, lo hai fatto, ma perché queste canzoni, secondo me, più che altro erano state rovinate, se non altro alcune di queste, da arrangiamenti tipicamente sanremesi. Tu le hai riportate invece a un suono più di qualità, se vogliamo anche con un approccio decisamente più cantautorale. Posso chiederti anche una cosa sul primo album, quello dedicato a Battisti, perché,
Sì.
come ti ho detto quando ci siamo sentiti, non è esattamente tra i miei preferiti, però effettivamente Battisti è un personaggio che io ho sempre trovato coraggioso, curioso
Sì.
e avanti di molti anni rispetto alla musica leggera italiana e soprattutto coraggioso perché, nonostante abbia avuto un successo, credo, impareggiabile, a un certo punto ha avuto questa capacità di cambiare completamente pelle e osare di sfidare anche il pubblico, anche la casa discografica, con dei dischi estremamente difficili. Ed è già, come dicevi tu, un disco di transizione. Ma perché hai scelto quell'album lì? Che tra l'altro io trovo che sia anche uno dei dischi con i testi più belli di Battisti in assoluto.
È stata un po' una, non, da dire una sfida, ma ti spiego. Appunto, Battisti lo conosciamo tutti per queste canzoni straordinarie che sono rimaste nella storia, no? Soprattutto il repertorio con Mogol. Però esiste appunto un altro Battisti che conoscono in pochi rispetto a quanto lui ha fatto nel mondo, insomma, della musica, diciamo, pop, quelle le canzoni più conosciute. E questo disco in particolare, che lui aveva fatto in modo totalmente elettronico, se tu vai a scavare, cosa che a me piace fare, è la stessa cosa che ho fatto in Sanremo d'autore, nel fondo, non sono andata a scavare, l'hai detto tu prima, a togliere certi arrangiamenti, certe cose, e andare all'essenza della canzone. Quindi, se tu in quel disco di Battisti vai a scavare, io con la chitarra proprio in casa mia, in camera, mi sono messa lì e ho scoperto questi testi che mi sono piaciuti un sacco. Nel senso che nella versione originale in qualche modo potevano un po' essere soffocati dagli
Sì.
arrangiamenti elettronici. Se tu li fai voce chitarra, ecco che esce la sua struttura, la sua verità. E quindi questa cosa mi ha affascinato. Ci sono alcune canzoni che mi hanno proprio rapito. Rilassati ed ascolta, scrivi il tuo nome, pazzesche. E con un grande significato, secondo me, anche proprio, mi viene da dire, spirituale, interiore. C'è un tentativo di andare a scavare in quei mondi lì, se tu vai a vedere. C'è un filo un po' che conduce su questa, la ricerca interiore dell'uomo, insomma. E mi ha affascinato molto questa cosa.
di ta bottiglia naturi te vina è rimasta. E beh, che fa? Mo guarda, mo tengo mente dico, me la stipo e dimane mo beva, dimane non esiste. Prima siccome se ne chiude, manca esiste, esiste sulla mente stu momento. E chi stu ride in ta bottiglia e che faccia? Mo perde, che ne parla ma fa, sì mo perdesse, manca bottiglia me perdonaria. Manca bottiglia me perdonaria. E allora beva e chi stu surse vina vence a partita l'eternità.
Sì, in effetti è già un disco molto personale di Battisti, un disco molto interiore, come hai detto tu.
Sì.
E credo che questo sia dovuto anche al fatto che non ci sono i testi di Mogol, che personalmente non ho mai amato molto. E però effettivamente mi sono risentito il tuo disco oggi un po' rapidamente e devo dire che alla fine comunque hai fatto un lavoro molto intelligente e hai ragione, scavando, ristrutturando queste canzoni, arrivando all'essenzialità, sei riuscito a ricavarne un qualcosa di veramente notevole. Ti faccio i complimenti. Avevo sottovalutato quell'album quando è stato pubblicato la prima volta, ma l'ho ampiamente rivalutato ascoltandolo anche soltanto rapidamente oggi.
Grazie.
Parliamo ancora di Mille Baci, se me lo consenti, perché è il disco in cui per la prima volta effettivamente tu hai cominciato a cimentarti con le poesie. Nel senso che hai preso, come hai detto, una serie di poesie di autori internazionali, anche molto antichi, e le hai trasformate in canzoni.
Sì.
Com'è nata questa idea? In cui, tra l'altro, praticamente è anche diventata un po' la tua specialità questa, no? Visto anche l'ultimo album. Com'è nata questa idea e come hai fatto a diventare così portata? Perché trasformare le poesie in musica è sempre una cosa estremamente difficile, a meno che non vengano cambiate e in qualche maniera adattate.
Guarda, è stata una sorpresa anche per me, è stata una sorpresa, perché è iniziato tutto nel 2010 con una poesia di Salvatore Quasimodo che si chiama Forse il cuore. Io non avevo mai musicato testi. Come cantautrice sono sempre partita dalla musica, no? Per poi arrivare al testo.
Sì.
Qua era l'operazione inversa. È un esperimento che ho fatto e allora ho iniziato a leggermi questo testo che mi ha colpito molto, a entrare nel suono oltre che nel significato, no? Perché la poesia ha già un suo suono. Quindi bisogna comunque stare attenti, non è che bisogna per forza mettere musica a testi poetici, perché hanno già, e io lo faccio solo quando sento, e poi questa è una tecnica che ho affinato, che quel testo sento che canta a livello di canzone. Tornando all'esperimento con Quasimodo, è nata in modo, mi viene da dire, quasi magico questa musica, e allora ho detto si può fare, si può davvero fare, perché ha sorpreso me prima di tutto. E da lì mi sono appassionata a questa modalità, quindi ho poi cercato testi di altri poeti seguendo questo modo, cioè prendo dei testi, li leggo perché magari leggo dei libri o delle cose, quando trovo un testo che sento, e ormai ho finito questa pratica e me ne rendo conto subito, cioè se tu adesso mi dai un libro e io lo sfoglio, ti dico già quella che può essere in potenza, che può diventare una canzone oppure no.
Beh, in origine la canzone, non sappiamo benissimo che in origine, ma parliamo di preistoria, la poesia non esisteva, era già nata, cioè nasceva con una metrica proprio perché nasceva per diventare canzone.
Esatto.
Poi hanno preso, diciamo che le cose hanno preso due strade completamente diverse, o comunque abbastanza diverse.
Sì.
Però oggi nelle poesie, nella maggior parte delle poesie contemporanee, ma non solo, la metrica non esiste praticamente più, quindi il lavoro è ancora più complicato, ancora più difficile.
Lo so, in effetti è così, però ti dicevo appunto, c'è qualche cosa che cattura la mia attenzione, ci sono alcune poesie, sia di Mille Baci, sia nell'ultimo disco su Edoardo, che ti dico, ho iniziato a canticchiarle senza neanche prendere la chitarra, che è lo strumento che uso di solito per comporre la musica, no? Come appoggio armonico per creare melodia, e alcune solo col foglio in mano già le canticchiavo. E mi è spesso successo che qualcuno, giornalisti, insomma, persone mi abbiano detto: ma sembra nata così, non sembra una poesia che è stata musicata, sembra una canzone che è nata per essere una canzone. E il mio obiettivo è quello. E non si deve assolutamente capire,
infatti,
perché sennò non ha senso, non è un lavoro che ho fatto, come ti posso dire, per volontà, mi è arrivata questa cosa per sentimento, per innamoramento, per un processo che non è logico, diciamo così.
Diciamo che hai una naturale predisposizione a fare questo, però questo secondo me nasce anche da una passione molto forte per la poesia oltre che per la musica.
Questo assolutamente sì, però ti dico, è qualcosa che a un certo momento ha sorpreso anche me, quando le due cose si sono unite, perché è un conto, come hai detto tu, stanno separate e uno le vive su strade diverse, sono arti sorelle,
sì.
Però quando si sono incontrate con quella famosa poesia di Quasimodo, allora lì mi si è proprio accesa la lampadina, ho detto mi piace fare questa cosa e sono andata avanti, e tanto appunto che ci ho fatto due album poi.
Pensiero mio, levate vesti panna, stracciate va camisa e uscite a nudo. Si non tenite un abito sicuro, tanta vestita che una vita fa. Menate, spugliate in mezza via e si facite folla, camminate. Si sentite strilla, non vi fermate. Lo pensiero spugliata folla fa. Corrite in coppa, cima e una montagna, e quando è piede si sono consumate. Un'anima e coraggio e ve menate. Serranno l'occhio prima e ve menà. Cava trova nanu. resta sempre notizia canusciuta.
Tra l'altro in Mille Baci c'è già una poesia di Edoardo De Filippo, se non sbaglio.
Esattamente, la prima di Edoardo che ho musicato.
Che praticamente è, diciamo, una sorta di anticipazione di quello che è accaduto con Fantasia, questo nuovo disco. So che
sì,
è stata abbastanza difficile, è abbastanza complicato riuscire a ottenere i diritti per lavorare su questo materiale, anche se la famiglia di Edoardo De Filippo comunque si è comportata con te sempre in maniera più che benevola, molto più che disponibile. Però ho letto che comunque non è stato facile alla fine.
Ma sì, anche per Mille Baci ho dovuto, ovviamente per fare questo tipo di lavoro devi avere i permessi degli eredi o dei poeti se sono ancora in vita, e quindi come in Mille Baci ho avuto permesso, insomma, dal figlio di Quasimodo, Alessandro, dalle figlie di Alda Merini, ovviamente i poeti non tutelati, anche sono passati troppi anni, come D'Annunzio per esempio, dopo i 70 anni decade, tu puoi fare, puoi depositare il brano senza chiedere permessi a nessuno. Per chi è ancora tutelato, sì, e lo stesso anche con Edoardo. Ai tempi, quando dovevo incidere il primo brano di Edoardo nell'album Mille Baci, mi sono presentata fisicamente, ho bussato alla porta di Luca De Filippo, l'ho inseguito per i teatri, si può dire così, cercando appunto di spiegare quello che stavo facendo. È stata una cosa molto bella, nel senso che Luca appunto non mi conosceva e quindi mi ha detto sì, sai, quelle cose tipo le faremo sapere, così. Erano passati un po' di mesi e ancora non arrivavano questi permessi, e ti dico, quando stavo per chiudere il disco ormai senza speranze, ho detto vabbè, si vede che deve andare così, mi è arrivata una sua comunicazione, una sua mail in cui intanto si scusava per il ritardo, si complimentava per la musica che avevo creato sulla così ad Edoardo, e mi accordava il permesso. E questo per me è stato, ti dico, una grande, grande gioia, perché uno, non ci speravo più. E poi invece questa sua comunicazione, anche con elogio, diciamo, nei confronti della musica che avevo composto, mi ha veramente fatto saltare dalla sedia.
Ci credo.
Sì, quindi è un bel ricordo. Conservo ancora, ti dico, questa mail, poi purtroppo Luca De Filippo è mancato dopo qualche tempo. E quando poi ho avuto così l'idea di pubblicare l'album intero, perché sono passati un po' di anni da quando avevo composto le musiche su tutte le altre poesie di Edoardo, e gli altri familiari, gli altri eredi De Filippo mi hanno comunque accordato i permessi, e li ringrazio profondamente, perché senza questa loro così non avrei potuto, insomma, fare questo lavoro senza il loro accordo.
Ecco, ma è una domanda forse banale, ma
sì,
tra tanti poeti, perché Edoardo De Filippo, che è conosciuto per tantissime cose, vabbè, chiaramente soprattutto per il teatro, ma meno, molto meno come poeta, anche se ha lasciato comunque un corpus di poesie piuttosto sostanzioso?
Guarda, fa sempre parte di quel concetto di prima di cui ti parlavo, dell'innamoramento.
Sì.
Quando io ho musicato il primo testo di Edoardo, che si chiama Quando parlo con te, quello che è finito nell'album Mille Baci,
sì,
mi sono innamorata, mi ha proprio folgorato questa cosa. Io che col napoletano non c'entro niente, nel senso che non ho origine, non conosco la lingua, non so niente, però mi ha fortemente appassionato questo suo mondo poetico, e in effetti lui è conosciuto più per il resto, per il teatro,
infatti,
anche in tutto il mondo, ma meno per le poesie. È un altro canale che si è aperto, e mi sono innamorata di queste poesie, ne ho musicate altre 9 subito, cioè una cosa che è nata velocemente, non le ho composte negli anni, le ho composte credo in un mese, ma anche meno. Questo succedeva nel 2013, nel febbraio 2013, e queste poesie sono rimaste poi nel cassetto fino adesso, insomma da quando è uscito il disco, possiamo dire. E il perché è l'innamoramento. Cioè, io quando vedo, percepisco una cosa, mi innamoro, come è stato per il disco di Battisti, piuttosto che i poeti Mille Baci, mi viene qualche cosa proprio di istinto che mi porta a scavare in quell'ambito, e così è stato. Ci sono dei testi che mi hanno veramente anche lì affascinato moltissimo. La capacità di dire delle cose profonde, importanti, con parole semplici, che questa è una capacità che aveva anche Edoardo, ed è una cosa straordinaria, secondo me. Capisci? Senza andare a fare grossi viaggi, cose, ma ti dico questa cosa in modo semplice, ma con queste tre parole ti stendo. Ecco, bellissimo.
Era caratteristico anche delle sue opere teatrali, del resto.
Sì.
Senti, però, quindi le canzoni che hai inserito in questo disco hanno già una loro età, sono le stesse che tu, come hai detto, hai composto immediatamente dopo la prima, praticamente, oppure se ne sono aggiunte altre?
Quelle per il disco Fantasia, le poesie di Edoardo e Musica, no, sono nate tutte nel 2013 e sono
No, ho
rimaste nel
capito.
cassetto, appunto, fino, ti dico, era il disco l'ho registrato nel 2020. Poi c'è stato, sai, tutte le questioni che abbiamo vissuto con
Certo.
pandemie e mondo che si è fermato ed è uscito poi a ottobre 2022.
Trova pace, ma una pace senza morte, una mezza tanta porte, sarà pesso per campare. Sarà pesso una mattina in primavera e arrivasse fino a sera senza di serratella. Senza sentire chi è gente che dice, io faccio, io dico, senza sentire l'amico che viene a consigliare. Senza sentire la famiglia che dice, ma che fatto, senza scendere chi ho patto. A coscienza e a dignità, senza leggere un giornale, a notizia impressionante, che è un guaio per tutto quanto, e non tiene che ci fa. Senza sentire un dottore, che spiega malattia, a ricerca. Stupore, cada parli con cettina, Rita Brigida Nannina, che sta sì, che la danno. Perché insomma si vuole pace e non sentirà più niente, e asperata sulla mente, vena morta te piglia.
Ecco, però, insomma, come ho detto, nonostante non sia molto conosciuto come poeta, ha scritto molto anche in questo
Sì,
ambito, Edoardo De Filippo.
sì, sì,
La
sì.
scelta non deve essere neanche stata tanto facile, comunque è dovuto entrare in tutta quest'opera perché, come dicevi tu, le riconosci immediatamente
Sì.
quello che è musicabile o meno, però prima bisogna leggere le poesie.
Assolutamente. Poi lui ne ha fatte tante, sono tutte molto, molto belle. E lì ho seguito sempre un po' il mio, diciamo, istinto. Intanto quelle che mi piacevano per mio gusto, per testo, eccetera. E poi, seguendo questa linea di cui ti parlavo prima,
Sì.
cosa suona? Queste parole suonano oppure no? Mi fanno arrivare a una melodia cantabile oppure no? Ecco, ho sempre questa strada e quindi ne ho tirate fuori altre 9, 10 con quella che avevo già pubblicato e ho pensato che comunque fosse un numero sufficiente per un album. Poi magari non so se in futuro ne farò altre, vedremo, però intanto queste mi hanno molto colpito e ho lavorato su queste.
Beh, un Fantasia volume 2 non ci starebbe affatto male, visto i risultati del volume 1.
A me piacerebbe molto, devo dirti la verità, ci stavo pensando, però vediamo, diamo tempo al tempo.
Ma giustamente anche perché magari fare un album doppio sarebbe stato eccessivo tutto insieme, invece così diluendolo in due volumi separati a distanza magari relativamente breve l'uno dall'altro potrebbe essere un buon modo anche per farlo arrivare meglio al pubblico, a chi ti segue, insomma, ai tuoi ascoltatori.
Esatto.
Senti, ma però mi pare di aver letto nell'introduzione, di cui poi parliamo anche perché è molto bella, che il materiale proviene da un periodo che è compreso fra gli anni 20 e gli anni 50, ovviamente del
Sì,
1900.
sono poesie che sono state scritte in quel periodo. Quando aveva iniziato a scrivere poesie, ne aveva scritte anche da piccolo, da ragazzino, bambino, sai, pensieri, cose. Però lui dice che ha iniziato poi a scrivere poesie da adulto, diciamo, quando magari lui era lì che stava scrivendo le sue commedie, no? Immaginati questa scena. E arrivava magari un momento in cui c'era un attimo di blocco creativo, no? Quindi invece che alzarsi dalla scrivania e andare a fare un'altra cosa per distrarsi o per trovare ispirazione, continuava a rimanere seduto alla sua scrivania, prendeva un altro foglio e iniziava a scrivere. E si è accorto che in realtà stava scrivendo poesie. Quindi ha iniziato così a scrivere. È molto carina questa cosa. E pare che queste poesie inizialmente siano state poi motivo di sblocco per continuare a scrivere le commedie, no? Le sue opere.
Opera.
E poi dice Edoardo, ci ho preso gusto e poi ho continuato a scrivere poesie semplicemente per il gusto di scrivere, non per utilizzarle come momento di capito, non per il discorso di prima.
Sì.
Quindi questa cosa mi ha molto colpito. E tra le altre cose, un brano che ho inserito nel disco si chiama E Margarite. Le Margherite,
Sì.
che è datata 1926, se non erro, e pare che sia una delle sue prime, scritte in età adulta, in cui si era innamorato, insomma, di una ragazza, di una donna, e ha dedicato questa poesia che è molto carina perché parla del mamma non mamma, sai, l'innamorato che fa il gioco della Margherita,
Sì.
è solo che lo fa imbrogliando le carte, fa in modo che alla fine la Margherita dice sì. E poi alla fine della canzone dice: ma se io non imbrogliassi, se questo solitario lo facessi correttamente, puoi fare tu che la Margherita dice sì. È una cosa deliziosa, secondo me.
Io ci ho trovato anche in questa canzone, forse un po' maliziosamente, anche il raccontare in maniera molto aperta, anche allo stesso tempo comunque molto ironica, un po' la superstizione che è caratteristica, no, del popolo partenopeo.
Sì.
Sei d'accordo?
Sì, poi adesso non mi ricordo, Edoardo diceva una cosa carinissima sulla superstizione, adesso non mi ricordo la frase esatta, la devo recuperare. Comunque ci sta, diceva su essere superstiziosi è una cosa stupida, ma non esserlo è, come dire, peggio, una cosa nel senso, era quello, adesso non vorrei sbagliarmi, ma mi sembra, era una cosa divertente che diceva, sì.
Na Margarita, o namurata coglie e asfronna. Sì, ma no, come faccio? Sì, ma no, come faccio? Me faccio conto tutte foglie e so sicuro che amarisce sì. Tutta giorna faccio solitaria, ne saccio tante, a modo mio ognor sì. Si non mi torna, si viene contraria, imbroglio e carte, e io faccio di casi. E aperte e ho faccia di casi. Sì, o solitaria, o faccia senza imbroglia, che dice tu potesse riuscire? E si asfrunnasse senza punta e foglie, fai tu ca Margherita dice sì, fai tu ca Margherita dice sì. Punta e foglie, fai tu ca Margherita dice sì, fai tu ca Margherita dice sì.
No, c'è una cosa tra l'altro che scrive Pasquale Sciolò, di cui poi magari ci dici qualcosa, perché è un personaggio autorevole, naturalmente non è che tu abbia preso uno a caso per scrivere l'introduzione. Dice una cosa che è molto interessante, però che cito, anzi che leggo letteralmente: per questo anche quando scrive brevi componimenti in versi, riferendosi a Edoardo De Filippo, è sempre attento a non creare una poesia destinata alla canzone con strofe e ritornelli prefigurati, il che significa che tu hai compiuto veramente un capolavoro, praticamente, perché era un'impresa già di per sé ardua, a dir poco ardua.
Allora, intanto io ringrazio Pasquale Sciolò, perché è un grandissimo nome della cultura partenopea italiana, che ha scritto questa introduzione bellissima. È un musicologo, è un compositore, è un docente universitario. E in effetti è anche uno studioso di Edoardo, quindi diceva appunto questa cosa, che Edoardo è stato molto attento a non scrivere per far diventare poi canzone la sua poesia. E in effetti sì, guardandola da questo punto di vista pare che io abbia fatto un miracolo. E devo dirti che però è sempre a mia insaputa, nel senso che io mi sono avvicinata con grande rispetto e devozione, e quasi, come ti posso dire,
timore reverenziale, possiamo dirlo.
Assolutamente, tanto che inizialmente io questa cosa non la volevo fare, cioè, nel senso, la prima poesia di Edoardo, che è finita nell'album Mille Baci, è nata in seguito, in realtà, un mio abbandono, perché quando stavo scegliendo i poeti, e mi era piaciuta molto quella lì di Edoardo, però ho detto, ma io che cosa c'entro con questo mondo partenopeo? Considero il napoletano una lingua quasi sacra, no? Ancora più intima che una lingua straniera. Quindi avevo inizialmente accantonato l'idea di mettere Edoardo in quell'album. Poi, parlando con un amico, ho detto, ma non puoi non mettere Edoardo. Ho detto, sì, lo so, ma io come faccio a cantare il napoletano? Quindi figurati da dove arrivavo, da quale timidezza, insomma, espositiva nei confronti del mondo partenopeo e di Edoardo, perché poi è un grande nome della cultura italiana, internazionale. E alla fine ho superato questo scoglio, questo timore, con quel primo brano, per cui ho dovuto poi comunque studiare, avvicinarmi, a capire non solo la tecnica, a imparare a pronunciare correttamente. Ovviamente mi sono fatta aiutare da due persone, in realtà di Aversa, non neanche di Napoli, che mi hanno corretto le pronunce, tutto quanto, anche in studio, e sono arrivati poi a dirmi, ok, va bene, la tua pronuncia adesso è perfetta per essere una di Milano. In più mi hanno detto, Patri, tu sei napoletana dentro, e questa è la cosa che mi ha fatto più piacere, perché, come dire, che c'è una componente anche interiore che evidentemente è venuta fuori,
sì,
di quello che si chiama il cuore, no? Ecco, allora, che forse, per tornare alla domanda, sono riuscita a creare questa sorta di, come hai detto tu, di miracolo, perché non è solo
Sì.
una, torno sempre, non è solo un fatto tecnico, ma c'è anche una componente che è altra, che può essere interiore, emotiva, chiamala magica, come vuoi, ma è una passione, ecco.
Sì, io sono dell'idea che, stavo per dirlo, che hai fatto davvero un miracolo a livello di pronuncia, per quanto io, il mio napoletano sia abbastanza scarso, per non dire inesistente, ma comunque, insomma, dato che la lingua napoletana si sente nelle canzoni, si sente nei film, è una lingua quasi, praticamente quasi la seconda lingua italiana, per cui
Esatto.
è abbastanza conosciuta. Secondo me hai fatto un lavoro veramente magistrale, te lo riconosco. Sai, io penso che tu ti sia calata perfettamente nello spirito anche di Edoardo De Filippo, sei entrata proprio dentro di lui, leggendo tutti i suoi scritti e
Esatto.
cercando anche di carpirne proprio lo spirito. Alla fine lo hai compreso alla perfezione e sei riuscito a tradurlo in musica. E qui entra proprio in gioco il cuore, la passione e l'amore che si ha per un tipo di lavoro ed per la poesia stessa, secondo me. La vedo così.
No, no, sono d'accordo, hai centrato perfettamente la questione. È successo questo, sì.
Aggiungo che secondo me, dato che appunto a Napoli qualunque cosa è musicabile, e Edoardo De Filippo non voleva che le sue canzoni diventassero magari, e allora lui le scriveva appositamente in maniera che non fossero musicabili per evitare che
Esatto.
qualcuno se ne appropriasse, perché sappiamo come va da quelle parti, no?
Sì, è vero.
Invece per quanto riguarda gli arrangiamenti, io ho ascoltato non benissimo tutti i tuoi dischi, ma giudicando in particolare da quello dedicato a Battisti, mi sembra che il tuo modo di scrivere e anche poi di realizzare la musica sia piuttosto aderente a quelli che sono gli schemi più classici, se vogliamo, della canzone d'autore. Non ci sono mai esagerazioni, sovrapproduzioni. Mi sembra in pratica che il vestito che tu sei solito a fornire alle tue canzoni sia più che adeguato. Però quest'ultimo lavoro è un poco diverso. Ti sei resa conto che ha spesso un sapore veramente molto folk?
Ma guarda, sì, è un disco, questo su Edoardo, che è certamente molto diverso dai suoni precedenti, diciamo così. Devo ringraziare enormemente i musicisti che hanno suonato in questo disco perché sono straordinari, a cominciare da Marcello Peghin, che ha preso anche, diciamo, la direzione musicale in studio, che ha suonato chitarre straordinarie, una cosa pazzesca. Poi c'è Mauro Palmas, Salvatore Maltana, Maria Vicentini, Paolo Zuddas e Salvatore Corazza, che ha suonato le percussioni in un solo brano. E sono veramente un gruppo di lavoro straordinario che non finirò mai di ringraziare perché hanno fatto un lavoro incredibile. E non è solo folk, se tu vedi, ci sono proprio. È difficile definirlo perché ci sono innesti di varia natura, c'è anche la musica classica, se vai a vedere,
Sì,
c'è la
certo.
musica d'autore, il folk, ci sono varie influenze. E la cosa particolare è che ogni musicista, appunto la direzione, diciamo, dei lavori in studio di Marcello Peghin, però ogni musicista ha creato la sua parte. Non c'è stato qualcuno che ha scritto, no? Sai, l'arrangiamento, poi tu vai a eseguire che sai il. È proprio ognuno, come ti posso dire, ha dato il suo contributo con la sua creatività, però hanno colto in pieno lo spirito di questo lavoro. Ed è questa la cosa bella.
Però le canzoni sono dovute nascere con una struttura, qualcuno una struttura di base ha dovuto crearla.
Quella è mia. Sì, quella è mia. Quella è mia.
Ah, ecco, appunto. Ecco.
Assolutamente. Però, come ti posso dire, sai che a volte tu vai per dire con la tua chitarra, fai ascoltare la canzone all'arrangiatore e talvolta te la possono stravolgere, nel senso che l'arrangiamento può essere fatto in mille modi.
Certo.
Però, invece, io sono andato lì con la chitarra, ho fatto sentire a Marcello la struttura originale, gli arpeggi, le cose, e lui ha poi costruito suoni e arrangiamenti su questo, su quello che però. È quello che gli ho portato io, ecco.
Parla calune sole, song buona tutte quante, nanza luna cante e te mieta ragiona, e te mieta ragiona. capisci almente luna chiena, me risponda tuo nascisco e me dice te capisco, sacce che ne voluto di, sacce che ne voluto di. Nanza te pure m'incanta, tu però quando mi sento non capisco rieste niente, ma sta luna fosse tu, ma sta luna fosse tu.
Ecco, a proposito invece di armonie, cioè in parole povere di accordi, hai usato delle armonie complesse o te le hanno rese più complesse, oppure hai giocato sempre su accordi molto semplici, lineari, ma comunque già sufficienti e adatti a trasporre in musica queste poesie?
Io di solito no, uso accordi abbastanza semplici, nel senso faccio delle composizioni complicate, ma con accordi semplici, sì, e talvolta sono spesso irregolari, e infatti poi in studio dicono tutti, ma qui è irregolare, però dice, però è insolito ma interessante, e poi ci ha pensato magari appunto Marcello, gli altri musicisti, a mettere qualche variazione a livello armonico un po' più, diciamo, complesso, però...
Sì.
Di solito il mio stile è quello di fare accordi abbastanza semplici ma con composizioni complesse. Questo è di solito il mio segno distintivo.
Ma è difficile, ma è veramente quello che tu sei riuscito a fare con questo disco, perché voglio dire, a livello melodico poi hai creato delle cose veramente notevoli. Sì. Mi dicevi della musica classica, io l'ho trovata per esempio in due brani soprattutto.
Sì.
Quando parlo con te.
Sì.
Che ha un'atmosfera un po' barocca, mi ha fatto, esatto, venire in mente verso la fine soprattutto un po' Branduardi,
no? Sì.
Il Branduardi più rinascimentale, più barocco.
Sì.
E poi l'ultima, Allora bevo, che forse in assoluto è il brano più classicheggiante, più cameristico, se vogliamo, del disco.
Sì, 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 è vero, guarda, c'era questa cosa sul brano di Quando parlo con te, che è abbastanza... appunto era il primo brano che avevo musicato nell'album Mille Baci, come ti dicevo.
Sì.
Praticamente aveva una veste un po' diversa, perché se tu lo vai a ascoltare nell'altro album ha un altro vestitino, molto bello anche quello, però in questa nuova versione sì, sfiora il barocco e in certi tratti ci sono qualcosa che fa ricordare Branduardi, assolutamente, assolutamente vero.
Beh, inevitabile, perché lui con il barocco rinascimentale, esatto, ci ha navigato per anni, quindi ci ha speculato anche, possiamo dirlo tranquillamente.
Infatti.
È un tuo concittadino, non te ne avrai a male, spero.
No, guarda, io gli ho anche regalato il mio disco.
Ah.
Sono andato a trovarlo, gli ho regalato il disco e gli ho detto, guarda, ho detto, c'è un brano in cui mi stanno dicendo che ricorda Branduardi, ho detto, se lo vuoi ascoltare, poi magari... Non so se avrà molto di modo di ascoltarlo. E, l'altro brano che hai citato è Allora Bevo, è un altro brano che amo molto.
Tra l'altro qui l'arrangiamento quasi un pochino stride con il testo, che è molto ironico e anche uno dei più belli, secondo me, della raccolta.
Sì, io lo amo molto. Allora, in realtà quel brano lì io l'avevo, forse l'unico, che l'avevo pensato un attimino un po' più veloce, nel senso non tanto, però un po' più andante, diciamo così, no? Invece è stato fatto un arrangiamento un po' più largo, non so come dirti, però poi dal vivo cerco di cambiarlo un po'. E, è un pezzo che amo molto e è uno di quei testi di cui ti parlavo, no? Se tu appunto hai letto il testo,
sì, sì.
E Allora Bevo è una di quelle cose che ti ammazza, perché parla del qui e ora, no? Di questo dito divino della bottiglia che rimane e dice, cosa faccio, lo conservo o me lo bevo domani? E lì c'è tutto un discorso sul qui e ora, un discorso molto alto, molto, no? Filosofico, però te lo dice con tre parole. E alla fine dice, questo sorso di vino me lo bevo, perché esiste solo l'oggi.
Altrimenti la bottiglia stessa direbbe.
Dice, neanche la bottiglia mi perdonerebbe se me lo conservo.
Esatto, sì. Infatti.
Io lo trovo straordinario.
Qui c'è tutto De Filippo, veramente, secondo me. Proprio in questa canzone, forse più che nelle altre, perché le altre, ecco, molte di queste poesie sono poesie, diciamo, in qualche maniera riconducibili al sentimento, all'amore.
Sì, molte, molte lo sono. In vari modi, sempre in modo molto, molto intelligente, secondo me. C'è per esempio anche la prima, se te lo sapesse dicere, se te lo sapessi, se sapessi dirti, c'è un momento in cui, adesso perdonami, non ho il testo sotto mano, non mi ricordo esattamente, dice ma il cuore sa scrivere, e dice il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sa scrivere. Perché dice, a volte non siamo in grado di dire tutto quello che sentiamo, no? Perché il cuore fa pasticci, dice, il cuore non sa scrivere, sì. È analfabeta, è bellissima anche questa cosa. E poi ci sono altri testi straordinari, cioè Io volesse truba pace.
Questa è una canzone molto intensa, sì. Io l'ho trovata quasi come, non un elogio, ma comunque un'apologia della fatica,
sì,
di vivere.
Sì.
Possiamo definirla così?
Sì, io penso anche questo, perché esatto, perché io vorrei trovare pace e c'è tutto l'elenco, no? Delle cose che non ti danno pace.
Sì.
E la fatica di vivere, esatto. Infatti dice, ma è possibile che, insomma, per poter trovare pace uno debba arrivare alla morte? Come dire, io vorrei trovare pace da vivo, non quando sarò morto. E quindi sì, c'è questa fatica di vivere, tra le altre cose, appunto su disco hai visto che c'è questo duetto meraviglioso con Fausta Vetere della Nuova Compagnia di Canto Popolare.
Sì.
E quando arriva lei, sì, quando arriva lei col suo canto è una pugnalata, è straordinaria, bellissimo.
Guarda, l'ho sentita dal vivo la scorsa estate a Loano,
sì,
dove era ospite, e nonostante, insomma, abbia i suoi annetti,
sì,
ha ancora una voce meravigliosa.
Assolutamente, assolutamente.
La partecipazione di Fausta Vetere è stata un po' come la classica ciliegina sulla torta.
Sì.
Però non è l'unico ospite, perché c'è anche poi un altro ospite, visto che siamo in tema di ospiti. Ecco, come ti è venuto in mente il cantante dei Foia, Dario Sansone, che è un gruppo... Secondo me è un ottimo gruppo, ma non è poi così conosciuto, diciamo, perlomeno qui al nord.
Allora, sì, Fausta rappresenta la tradizione, è la voce storica, no, di Napoli.
Infatti.
E Dario è la nuova generazione, il leader cantante dei Foia. Ovviamente sono molto popolari sul territorio partenopeo. Ti dico solamente che quando sono andata a Napoli per registrare il duetto con lui, poi alla sera siamo andati a mangiare qualcosa, abbiamo fatto un giro in centro. Sui muri in centro a Napoli c'erano frasi tratte dalle canzoni dei Foia.
No, no.
Infatti anche lui si è sorpreso, dice, no, per dirti quanto sono amati e conosciuti. Ovviamente nel resto dell'Italia un po' meno, anche se si stanno facendo conoscere. E comunque ho pensato a lui, tanto è molto bravo, per fare anche questa, diciamo, differenza con Fausto, la tradizione, con Dario, il momento presente, diciamo così, la nuova onda napoletana musicale. Sono molto molto bravi Foia.
Sì.
E tra l'altro con lui abbiamo duettato sull'Amore che è, un brano che nasce a due voci in qualche modo, no? Perché uno fa le domande e l'altro risponde. E esiste una versione recitata da Edoardo De Filippo insieme a Monica Vitti, c'è un video su YouTube che si può vedere, è un duetto non cantato, il loro ovviamente recitato, in cui Monica Vitti faceva le domande e diceva, scusa, tu mi sai dire cos'è l'amore? Edoardo rispondeva, l'amore è una cosa, che odora di rosa, che rosa non è, indovina cos'è. Ed è avanti questo dialogo a due, per poi arrivare a un finale in cui c'è sempre un po' questo sapore, no, amaro, no? Che Edoardo comunque aveva una visione un po' molto, cioè, reale delle cose, però anche, non voglio dire pessimista, no? Però un po', no? In cui va a vedere anche il lato
Sì.
oscuro, no? E quindi dice, l'amore è qualcosa, sì, dice che sembra che odora di rosa, ma alla fine nasconde dentro un grande dolore.
Scusa tu sapisse l'amore che te. Scusa tu sapisse l'amore che te.
L'amore è una cosa che odora di rosa, che rosa non è, indovina che
Rosa, scusa, sapisse perché.
rosa colore che serve per amore. L'amore non c'è, se rosa non è.
È l'odore che c'entra, si rosa non è.
Perché dintre maggio se piglia coraggio, sentendo l'attore, te nasce l'amore.
Amarci soltanto e sapisse perché.
E maggio benanno per chi la gossanna, per chi non va bene, stu mese non viene.
E senza la c'è perché l'amore è un forte dolore, capare una cosa che odora di rosa. Scusa tu sapisse l'amore che t'è.
Scusa tu sapisse l'amore che t'è.
Scusa tu sapisse l'amore che t'è.
Invece, ecco, a proposito di quella che è la filosofia di Edoardo De Filippo, è riassunta molto bene, secondo me, anche proprio nel brano che dà in un certo senso titolo all'album, che è Relogio compiacente. E lì è riassunta anche la filosofia di Napoli, no? Di riuscire comunque a sopravvivere nonostante magari si abbia poco, proprio grazie alla fantasia, riuscire comunque a inventarsi un modo di vivere decentemente il quotidiano.
Esatto, esatto. Tra l'altro sì, è un brano che amo molto perché è la canzone più, è quella che diciamo l'abbiamo estratto come singolo, sai che si usa dire, no? Di cui diciamo, esiste un videoclip perché arriva subito, è cantabile da tutti. Anzi, ci sono delle persone che iniziano ad odiarmi perché dice non mi esce più dalla testa perché continuo a canticchiarmi, c'è un momento in cui dice fa tati, tati non fatità, e questo tati non fatità pare che rimanga molto nella testa.
È vero.
Ed è molto una canzone allegra, appunto questo invito a prendere la vita come viene, dice Edoardo, lasciamo fuori la porta a pucundria, lasciamo fuori dalla porta questo termine pucundria che è difficile da tradurre in italiano, no? Un po' questa malinconia, un po' questa, però non è proprio... proprio forse la parola esatta, però dice impariamo a vivere con la fantasia, c'è cosa più bella per vivere, ecco come hai detto tu, questo invito a creare, a fare, a vivere anche con poco, con quello che c'è, ma quello che c'è già può bastare se tu ti alzi la mattina con un sorriso, no? E quindi sì.
Questo è anche il brano più violeo, cioè, del disco, un po', non dico una tarantella perché sarebbe troppo, però comunque è il brano più movimentato, e anche per questo. Fra l'altro io ho visto il video oggi, che è molto simpatico, molto semplice, ma fatto molto bene. Ma siete a casa tua? Perché se sì, quante chitarre hai?
No, non è casa mia, lì siamo ad Alghero, perché il disco è stato registrato ad Alghero, perché tutti i musicisti sono algheresi, tranne un paio, uno è di Cagliari, Mauro Palmas, e Maria Vincentini, in realtà è veneta, ma vive in Sardegna, e è casa di Marcello Peghin, che ha questo posto straordinario, è una parte della sua casa, dove lui ha tutte queste chitarre, è il suo studio in qualche modo, diciamo, e ne ha tantissime, e c'è stato appunto poi Guido Beltrani, che è un designer, appunto, art designer, che è venuto a creare la scenografia, appunto, hai visto, con queste luci, e abbiamo poi girato il video lì con i musicisti che hanno suonato, non tutti. Nel video c'è Marcello, c'è Maria Vicentini e Paolo Zudas, perché gli altri non potevano essere presenti in quel momento. E quindi è stata una cosa molto carina, ma intima, sì.
Scusa, stavo per chiederti come mai hai deciso di andare a registrare in Sardegna con questi musicisti, oltretutto.
Sì, no, guarda, la spiegazione è questa, è che io negli anni ho frequentato spesso la città di Alghero, non ho parenti, non ho casa, non ho niente, semplicemente per amore mio, insomma, perché mi piace la Sardegna, mi piace Alghero, e era il 2020, questo anno comunque particolare, avevo fatto, mi sembra, 3 concerti lì in Sardegna, lì ad Alghero. E ho trovato, parlando insomma così, con Marcello Peghin, appunto, ho proposto questa cosa del disco di Edoardo, perché l'ho sentito suonare, perché lui è bravissimo, e ho detto mi piacerebbe fare il disco su Edoardo con questo chitarrista, perché è bravissimo. Ed è nata così, gli ho fatto sentire i miei provini, fatti da me alla chitarra, anche lui si è appassionato subito. Ed è il motivo per cui questo disco è nato lì, e per cui poi Marcello appunto ha preso la direzione dei lavori in studio, e quindi ha chiamato tutti gli altri musicisti che sono del posto. Questo è il motivo per cui è nato ad Alghero il disco.
Comunque, alla fine la scelta del posto in cui registrare il disco e dei musicisti è stata a dir poco ottima, perché come già ti ho detto il risultato è davvero notevole. Quali difficoltà hai incontrato in questo lavoro, se ce ne sono state? A parte la pandemia, che chiaramente ha messo i bastoni fra le ruote a tutti e non solo.
Guarda, devo dirti, nessun tipo di difficoltà nella fase compositiva, se non quelle cose che ti dicevo prima, insomma quel timore iniziale, ma una volta superato c'era solo da poi affinare la pronuncia, entrare appunto in una fase più tecnica, ecco, da quel punto di vista. È rimasto nel cassetto per un po' di anni, perché comunque ho fatto altre cose, ho fatto altri dischi e non, doveva esserci il momento per questo, ed è arrivato appunto incontrando Marcello Peghin. Io devo dirti che altre difficoltà non mi sembra di averne incontrate, se non quella appunto di mettere su bene la testa sulla pronuncia. Ecco, quello forse è stato il momento un po' più, insomma, così, di cercare di avvicinarsi il più possibile a una pronuncia perfetta, però pare che i napoletani mi abbiano dato la patente, hanno detto che va bene, per cui.
Sei diventata cittadina onoraria di Napoli.
Allora, questo non lo so, però diciamo che sia i giornalisti, sia ascoltato il disco, chi è venuto ai concerti, anche quelli concerti che abbiamo fatto fino adesso, fai conto che anche a Milano abbiamo fatto la presentazione ad ottobre e per lo più erano milanesi, ma qualche napoletano c'era. E si sono poi avvicinati dicendo: "Ma eravamo un po' scettici", invece no, dice, cioè, si sono emozionati. Ecco, e quindi allora questo ti fa piacere, vuol dire che allora c'è qualcosa di buono è stato fatto, ecco.
Pigliamme c'è sta vita come vene, lassamme fora porta pucundria, paramme c'è campa ca fantasia, c'è sta cosa più bella per campa. A fantasia sta scelta ogni mattina, come se fosse principe regnante, affonde mana per tinte brillante, e non se piglia che se piglia fa. Che curreto tene, nu mantiello, ca luce chiù do sole non è d'oro, quando se mena un cuollo stu tesoro. A bagna vista non se può guardar.
Senti, ma dal vivo come lo presenti questo disco normalmente?
Allora, lo stiamo
Ovviamente
facendo.
non puoi, immagino che tu non possa far venire giù Marcello Peghin e tutti gli altri dalla Sardegna perché sarebbe un po' complicato.
Esatto, questo mi dispiace molto, però al momento non è possibile. Stiamo facendo i concerti con chitarra classica, violoncello elettrico e percussioni. E questi tre musicisti che stanno suonando con me sono Renato Caruso, Mattia Boschi e Gaetano Cappitta. Quindi abbiamo questa formazione e siamo stati in Sicilia anche settimana scorsa, abbiamo fatto quattro concerti bellissimi a Catania, Palermo, Caltanissetta. E questa formazione, il disco regge benissimo, eh? Nel senso che ovviamente sul disco, come hai sentito, ci sono più strumenti.
Sì. Sarebbe
Però anche con questa formazione suona bene.
anche costoso andare in giro con così tanti musicisti e di questi tempi è già difficile tutto.
Eh sì, purtroppo la motivazione è quella, non è artistica, è prettamente economica, purtroppo, esatto.
l'ultima cosa che ti chiedo, che poi in realtà è una constatazione più che una domanda,
sì,
è che ho notato che sei riuscita, tra l'altro, e questo è un altro elogio che voglio farti, a usare raramente, nonostante i temi, cioè se non quando proprio i testi erano molto brevi, a usare la reiterazione, cioè la ripetizione. E quindi secondo me in questo sei stato avvantaggiato dal fatto proprio di lavorare con dei grandi musicisti che hanno creato un tessuto tale da poter ampliare a sufficienza i brani.
Tu dici di non ripetere parti del testo?
Sì, 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 è accaduto, in qualche canzone è accaduto, ma tutto sommato poco, cioè molto raramente.
Sì, guarda, quella è sempre la mia modalità in cui creo la forma canzone. Io non tocco niente, ovviamente, né una parola né una sillaba di ogni testo, uno perché comunque dovresti chiedere nel caso l'autorizzazione, ma non fa proprio parte del mio approccio verso le poesie. Io prendo il testo per quello, per come è, e appunto creo la forma canzone individuando quello che potrebbe essere il ritornello, se c'è, o le eventuali strofe, eccetera, e gioco tra virgolette con questo per costruire la forma canzone, perché comunque ci sono dei canoni, no? per poter realizzare una canzone. Sì, non ci sono grandi ripetizioni, anche se devo dirti che non vivo la ripetizione come un riempitivo. Io lo faccio solo se sento che c'è la necessità di farlo. E poi creo, semmai, dei momenti musicali, ecco, dove poi appunto i musicisti riempiono con dei loro momenti. È successo anche in questo disco, sia in Mille Baci che su questo di Edoardo. Creo proprio dei momenti appositi in cui, non so, dico qua, vorrei che ci fosse un assolo di archi, per dire una cosa, di un momento. Ecco,
sì.
Prevedo già questo, ma non forzo mai, perché deve essere, dico sempre che deve essere un matrimonio riuscito tra il testo e la musica, se no piuttosto lascio perdere. Se non ottengo alla fine questo matrimonio, secondo me, perfetto, non lo porto neanche a termine, non so come dirti, lo elimino. Ecco, perché o suona tutto bene come una canzone vera e propria, o se no c'è qualcosa che non funziona. Ecco.
Però mi piace come modo di lavorare e dare anche spazio appunto alla musica, perché intanto è canzone d'autore, ma è anche musica d'autore. E poi ti dico la verità, ultimamente ho sentito più di un disco di cantautori in cui le canzoni finiscono improvvisamente dopo un secondo che è finito il testo, e lo trovo un po' fastidioso, ecco, non so.
Beh, no, non ho bello che posso comprendere, certo.
Senti, l'ultimissima cosa è se ti... ci racconti, ci dici come fare a rintracciarti in rete per chi vuole seguire i tuoi spostamenti, i tuoi concerti, la tua attività dal vivo e discografica.
Sì, allora, io non sono proprio tecnologicissima, però ho un profilo, anzi ne ho due, Facebook, Patrizia Cirulli, cioè sia la pagina artista che il profilo, diciamo, privato, sempre a mio nome. Su Instagram uguale, credo che sia Cirulli Patrizia, al contrario, ma tanto sono sempre io. E poi c'è un sito, patriziacirulli.com, e diciamo che le comunicazioni, i concerti, eccetera, è più facile reperirle sui social. Ecco, su.
Ok, perfetto. Grazie Patrizia, è stata veramente una piacevolissima chiacchierata. Sei anche molto, molto brava, una grande cantante, una grande elaboratrice di poesie, su questo nessuno può assolutamente dire nulla di contrario, ma sei anche molto simpatica, è stato veramente molto bello parlare con te oggi.
Massimo, sono io che ringrazio te, aggiungo solo che il disco è uscito per Squilibri Editore, l'album su Edoardo,
sì,
forse non l'abbiamo detto prima, e io ringrazio te, è stato un piacere anche per me, grazie.
Grazie, spero di ritrovarti presto, allora, a presto.
A presto, grazie, ciao.
Grazie a te, ciao.
Silenzio d'inta sta nuzzata, non se sente nu passe cammena, nu ventariella tutta na serata, para che me voleva carezza, e finalmente chiagna. Non vire, tu stai lungo. sana, come può avere, però tu dica perché tu mi crire e si mi crire chiagni insieme a me, chiagni insieme a me. Scena sto chianto lenta, dolce dolce, non hai zena mana, pasciuta, io strillo per te fa senti sta voce, ma tu non puoi senti che Luca fa. Tutte silenzi in cielo quanta stella, affacciate tu pure può avere. Son camigliare e sai perché so bella, perché stanno lontana con te, con te. Voce, ma tu non puoi sentire che Luca fa. Tutte silenzi in cielo quanta stella, affacciate tu pure può avere. Son camigliare e sai perché so bella, perché stanno lontana con te, 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 con te.
Questa era E notte, forse uno degli episodi più intensi di Fantasia, le poesie di Edoardo in musica di Patrizia Cirulli, che è stata l'ospite di oggi. Sono riuscito a proporvi tutto il CD, però prima che arrivi la sigla finale vorrei farvi ascoltare ancora un'altra versione di Quando parlo cutè, che ovviamente è già passata anche durante l'intervista. Questa era apparsa nel disco del 2016 della cantautrice milanese, quello intitolato Mille baci.
Sole, songa buona tua.
sa luna tutta incanta e te mietta ragiona e te mietta ragiona specialmente a luna chiena. Saccia che ne voluto di, saccia che ne voluto di. Nanza a te pure m'incanta, tu però quando mi sente non capisco.
Per la seconda volta quando parlo cu te, questa però era la versione registrata per l'album Mille Baci di Patrizia Cirulli, con cui oggi giustamente abbiamo parlato soprattutto del suo ultimo CD Fantasia, le poesie di Edoardo in musica. Siamo arrivati così al termine di Folk Beat, che vi ricordo è un programma ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 su ADMR Rock Web Radio. La prossima settimana torneremo a occuparci di blues con Umberto Porcaro, che sarà il mio prossimo ospite e ci racconterà del suo disco intitolato Take Me Home. A questo punto non mi resta che ringraziarvi per essere stati con me e augurarvi, come è mia abitudine, un buon proseguimento di giornata e una buona serata.